Moreno Rogge è sempre un piacere, sempre. Parlare anche non di calcio, ma stavolta c'è un legame che mi è venuto naturale, perché per colpa o per merito di Onofri, ex calciatore ma persona di grande competenza, Onofri è quello che ha buttato nella mischia il concetto,
qui sono già partiti i paragoni,
che Gudmunds gli ricorda Kurt Hambry, gli ricordava Kurt Hambry. E allora chi meglio di Moreno Roggi, che è stato genero di Kurt Hambry, ma non è per questo ovviamente che lo sentiamo, ma per la sua competenza calcistica, perché ha visto l'ultimo Hambry, poi ci ha giocato insieme anche nelle vecchie glorie, quindi poi uno non cambia mai modo di giocare. Allora, caro Moreno, ci vedi qualcosa di Kurt in Gudmundsson?
Ma ho letto una descrizione che ha fatto Marchini,
sì,
sulla Nazione, che l'ha buttata lì, e io lo condivido in pieno, nel senso che vedere alcune movenze, intanto nordico, biondo, i calzettoni tirati giù, che ormai non si vede, si vede tutti i calzettoni sopra il ginocchio e non tirati giù, no? Adesso va di moda il calzettone tirato proprio addirittura sulla coscia,
sì,
e quindi ti riporta indietro nel tempo, le sue movenze che sono di rapidità, di sveltezza, di velocità, effettivamente unite a, credo, una somiglianza caratteriale, perché dopo due gol, dopo avrebbe potuto fare proclami, è entrato dopo 4 minuti, ha fatto un gol, poi alla fine del secondo tempo ha fatto l'altro gol, una partita importante vinta, quindi c'erano tutti i presupposti per poter fare dei proclami. Invece l'ho visto e sentito con grande discrezione, con grande pacatezza e con tranquillità, poi magari dentro di sé è un fuoco, come d'altra parte lo era Kurt. E quindi sì, una somiglianza ce l'ha, e io, come diceva Marchini, gli auguro di arrivare a fare metà di quello che
forse più caratteriale.
Ecco, io parlerei più di una somiglianza fisica, di origini,
proprio prima punta,
però
di fisica,
esatto,
di
però come di qualità, come caratteristiche tecniche, cioè
è un po' di fede,
Kurt determinava dentro l'area di rigore, giusto?
Era un ruolo diverso.
Per me lui era il Paolo Rossi, che io lo immagino. Paolo Rossi lì dentro ti giustiziava, in quella la sua casa, la sua casa era quella, la sua casa era quella lì.
Lui parte più da lontano.
Esatto.
Però è veramente piacevole anche a vedersi come si muove, come si pone, la velocità che ha, la sveltezza, il rigore che ha preso subito appena entrato, ha avuto un lampo di sveltezza incredibile, perché gli ha tolto proprio il pallone da sotto il piede, e poi l'altro che poteva toglierlo l'ha pestato, e quindi gli ha dato il pestone e quindi è venuto fuori il rigore, ma è stato di una sveltezza incredibile.
Sì. Ecco, allora, lasciando perdere il mito leggendario Kurt Hambry, comunque sempre affascinante e sempre splendido, quando, come ho detto stamani Moreno, quando arrivano giocatori di questo tipo ti accendono i sogni, la fantasia, ti riportano al fatto che a volte dimentichiamo che la Fiorentina ha avuto grandi campioni che hanno indossato la maglia viola. Ecco, lasciando però un attimo in un angolo Kurt Hambry, proprio il rispetto di Kurt, e augurandosi poi che faccia la metà, sarebbe già tantissimo, di quello che ha fatto Kurt, oggi se tu dovessi paragonare Gudmundsson a un giocatore, cioè guardandolo, chi ti ha portato negli occhi, chi ti è venuto a mente?
Ma non saprei dirti, in onestà, non saprei proprio dirti.
Perché qui si è passati da Mutu a Baggio, da di tutto e di più, ecco, cioè che nei paragoni.
Ognuno nella sua bellezza, perché quando vedi un giocatore giocare bene è il bello del calcio, ciò che ti fa appassionare, che ti dà entusiasmo, che ti dà emozione, e quindi, ma ognuno ha le proprie caratteristiche, le proprie genialità, perché questi sono dei geni del pallone. Io me lo ricordo quando giocava a Genova, ha fatto delle cose incredibili e mi piaceva molto, quindi quando la Fiorentina l'ha preso sono veramente stato contento di questo, e dentro di me pensavo che poteva essere uno di quelli che poteva dare veramente qualcosa in più, perché c'ha delle giocate geniali, è un giocatore di grande livello, questo sicuramente, però metterlo insieme oppure ad una somiglianza ben precisa.
Allora io ti dico, chi mi è venuto,
me la somiglia un pochino.
Come? Che dicevi?
Un po' leggermente.
A chi?
Qualche movenza di Mutu.
Esatto, questo un po' ci vedevo io. Ma ragazzi, stiamo parlando di giocatori, ognuno ha la sua identità forte,
più
no?
Punta.
Però certi, sì, però certi movimenti, certo protezione della palla.
Stava a parlare, no?
Sì,
quindi
è un modo,
eventualmente mi sormergete di autorizzo a offendermi.
Cacà. Cacà aveva più corso. No, non
forse
lo so.
Anche più stile.
No, Cacà di
però
diverso, secondo me.
Lo vedi diverso, però come copertura del campo,
meno attaccante, più centrocampista. Allora, dicendo che Gudmundsson, che è di un livello,
segnava,
sì, però lui era più centrocampista, era un 8 Kakà.
Partiva forse
è un 8 Kakà, lui è, cioè, se io premettendo che Gudmundsson per me è più forte, per come lui parte centrale, ci ho visto quello che faceva un po' Spadino Robbiati in certi momenti, però lui lo fa con un'altra fisicità.
Stiamo partendo verso altri pianeti. No. Neri da Pistoia, paragone irriverente, direi che ricorda Cruyff.
Qui, ragazzi.
Moreno?
Guarda, che con le
però
è un tipo di giocatore Mutu Cruyff, chiaramente con le debite proporzioni.
Neri.
Ma erano giocatori che da un momento all'altro ti metteva con la rapidità, con la velocità e con la tecnica, ti cambiavano le cose, perché ti puntavano e arrivavano in area velocemente, partendo leggermente da lontano e non di spalle alla porta come fanno le punte oggi, quindi metteva sempre in difficoltà i difensori. E brava, cioè, chi l'ha detto, secondo me,
sì.
Con le debite proprio.
No, per carità, però ti dà l'idea.
Ti dà l'idea.
Senti Moreno, ti ha sorpreso poi il carattere, nel senso, hai visto il rigore finale? Lui va a prendere la palla e è sua, si avvicina Ken, come si avvicinava spesso Retegui al Genoa, probabilmente avrà detto ma questo lo posso tirare io, e con grande educazione, senza gesti. Kurt era così? Oppure Kurt sarebbe stato più malleabile?
Era molto risoluto invece. questa grande personalità, che non era data dalle tante parole o degli ammiccamenti o dalle, come posso, dai gesti plateali. Era semplicemente risoluto. Vedi come ha fatto lui? È andato, ha preso la palla e si è messo lì
tranquillo,
con la palla in mano, perché se no avrebbero potuto togliergliela, se la metteva in terra, e aspettava l'arbitro. Poi chi si avvicinava non l'ha neanche considerato, a quello che ho visto,
sì.
Lo guardava tranquillamente.
è vero, io notavo dalla tribuna che Ken parlava
e lui lo guardava.
Si provava probabilmente, fammi fare gol, sono già a due, sono in centravanti, e lui stava zitto,
lo guardava,
continuava a tenere il pallone. Sì, va bene, che dai, vai, tanto tiro io.
Sì, è bellissimo. E poi ragazzi, vuoi, ricordatevi che i rigori, fare gol sul rigore è facile solo quando hai messo la palla dentro,
Moreno,
poi...
ma te sei del partito che si decide in autonomia in campo.
Era una partita importante, e in più era gli ultimi minuti, quindi
sì,
era finita la partita, quindi aveva un peso psicologico di pressione notevole, ma lui non sembra... voglio dire, la sopporta bene la pressione, non sembra le spalle cariche di pressione, cioè Spalletti aveva belle
libere,
sì, tranquillo
e pensa,
sicuro, cioè, di sé.
E pensa, non è che parliamo di un giocatore che ha giocato in squadre in cui dici, sai, ti abitui alla pressione, cioè ha giocato in buone squadre, ma voglio dire squadre lui proprio,
sì,
era
forse
lucidissimo.
Non PSV,
sì, PSV, ma so, non era.
Però ecco, Moreno, sono curioso, te sei del partito del rigorista deciso dall'allenatore o...
Questo è un bel tema, perché mentre lui ha preso la palla e si è messo lì tranquillo aspettando che tutti si levassero il ritorno, dentro di me dicevo, ma dico, questo è entrato adesso, quindi fino ad ora non era il rigorista, che in genere c'è un rigorista. Però poi l'allenatore è stato molto bravo e ha spiegato che al momento ci sono quei giocatori che tirano bene i rigori e al momento chi se la sente lo prende e lo tira, quindi ha dato la risposta lui a tutto questo, no? Perché in genere c'è un rigorista ben preciso, c'è un ordine ben preciso del tutto, e lui è entrato nel secondo tempo, è la prima partita che fa, quindi in quest'ordine probabilmente subentrava ad un ordine precedente, no?
Dove, certo,
non aveva mai giocato, ma certo, l'ha spiegato bene. Palladino è stato molto bravo.
Senti Moreno, io ho fatto gli elogi a Palladino perché nell'intervallo lui non deve aver vissuto 15 minuti facili, perché insomma giratela come volete, viene da un inizio complicato, perdi 1-0 con la Lazio, quindi è una squadra anche di un buon valore, e lì ha avuto l'umiltà e la lucidità, oppure ti chiedo a te che cosa, di rimettere in discussione tutto, e non è che ha cambiato un calciatore, ha cambiato un'idea. Poi è evidente che Gudmundsson ti fa brillare tutto, perché come mi dicono, se magari se c'era Ikoné lui non conquistava quel rigore, per esempio, no? Però
di
certo è che, rimessa a posto la squadra, qualcosa ha ripreso a funzionare, e poi la buona sorte aiuta anche generali coraggiosi. Che ne pensi di Palladino?
Io penso che ha detto una cosa giusta, l'ho letto le sue dichiarazioni. Ha una domanda che gli è stata posta, come la sua, lui ha risposto, sì, io cambio modulo di gioco non solo di partita in partita ma anche durante la partita. E io penso e sostengo che fa parte dell'intelligenza dell'allenatore di adattare di volta in volta alle caratteristiche dell'avversario, al momento della partita, anche dei cambi nei moduli di gioco. E anche se penso sempre che se hai giocatori buoni,
sì,
il modulo va bene, tutti i moduli vanno bene, l'importante è che hai dei giocatori tipo questo, tipo Gudmundsson, che ti possono in un attimo con degli episodi, perché ieri la partita, se l'avete vista bene, la Lazio, diciamo, è stata abbastanza superiore alla Fiorentina come
complessivamente,
sì, complessivamente ai punti, diciamo,
sì.
Però poi hanno deciso degli episodi, e gli episodi che sono stati creati da una squadra sì solida, perché nel secondo tempo è diventata più solida, ma da un giocatore e dalla sua verde, dalla sua classe.
Senti Moreno, prima di ringraziarti e salutarti, domenica c'è il derby, cioè sono due squadre che ti hai toccato nella tua carriera, sai che c'è una rivalità comunque, devo dire, molto sentita da Empoli.
Sono partiti forti.
Partiti fortissimo,
sì.
C'è un presidente, sì, sì, che secondo me veramente moltiplica i pane e i pesci. Perché cambiano direttori, cambia allenatore, cambiano giocatori, resta sempre lui e riesce sempre a inventarsi,
sì,
un qualcosa, e quindi non può essere casuale tutto questo. Una storia curiosa, perché l'Empoli addirittura è davanti alla Fiorentina, quindi vive un derby in una posizione capovolta rispetto a quelle che sono le consuetudini, sì. Che ne pensi? Che tipo di partita ti aspetti? Che rischi ci possono essere per la Fiorentina?
Ma è sicuramente un derby contro una squadra che in questo momento sta facendo molto bene, e che ha un presidente veramente che, come dicevi te, moltiplica il pane e pesci, perché cambiano tutti, lui rimane e probabilmente quello forte è lui.
Sì, perché
è bene che rimanga lui. Corsi sono tantissimi anni che tiene l'Empoli a grandi livelli per, come posso dire, per il contenuto del territorio che ha, e quindi sta facendo delle grandissime cose. È sempre una gara molto difficile, ha sempre dato molto da fare l'Empoli alla Fiorentina in qualsiasi situazione.
Negli ultimi anni adesso... ti devo dire che in effetti sono state anche alcune partite rocambolesche, Moreno. Veramente, guarda, proprio...
credo sia dal 2016 che non vinci, fece due gol Bernardeschi, quindi fai i suoi calcoli, cioè, mi pare.
Quindi dicevi, Moreno?
Dicevo che a maggior ragione ora che sta facendo molto bene, c'è da stare attenti. Sicuramente sarà una bella gara, perché con la Fiorentina vista ieri, con la ritrovata fiducia dopo un periodo insomma così come fiducia e come entusiasmo, avendo ripreso entusiasmo e fiducia, si affronteranno due squadre a viso aperto che daranno sicuramente spettacolo.
Moreno, al volo, ma mi è venuta a mente, pensando al tuo ruolo, ma pensando a per quanti anni hai fatto anche il procuratore, aiutando giovani di talento a crescere nella maniera giusta, con il percorso giusto. In questo momento felice della Fiorentina ci sono due ragazzi che forse mordono, bravo, che consigli ti senti di dargli? Perché ragazzi, noi qualche mese fa, Moreno, si diceva la Fiorentina avrà i due terzini futuri della nazionale, perché ci vedevamo tanta roba in questi, che come va vissuto da questi due ragazzi in questo momento?
Ma Parisi era partito benissimo l'anno scorso, se vi ricordate, poi Italiano l'ha fatto giocare
a destra
più volte a destra, e sicuramente un mancino naturale. Un destro a sinistra si adatta molto meglio che di un sinistro naturale a destra, perché perde la misura con la linea laterale, con tutte le diagonali che deve fare, e un po' lo può frastornare. Lui è rimasto frastornato e poi non ha più avuto la possibilità di rigiocare costantemente al suo posto, quindi è un momento un po' particolare per questo ragazzo, ma le sue doti rimangono inalterate. Caiode si trova davanti, è venuto fuori con l'incidente di
Dodò.
Adesso Dodò è rientrato, sta facendo molto bene, è un giocatore sicuramente più offensivo, Dodò, di Caiode. Potrebbero anche sulla carta giocare insieme. Sicuramente una squadra che si permette di tenere come riserve, tra virgolette, diciamo, come titolari che momentaneamente non giocano, giocatori come Caiode, come Parisi, e deve essere una squadra di grande livello, e la Fiorentina è sicuramente una rosa di grande livello. Devono essere messi ognuno al suo posto, trovata la quadra giusta, e come diceva giustamente Palladino, adesso la squadra completa l'ha avuta non da molto, e quindi ora cerca di sistemare tutti i giocatori nel posto più giusto.
Certo. Beltran invece in che posto lo vedresti, Moreno? No, ma perché anche lui è uno che...
Povero Beltran.
La tua domanda è maliziosissima.
Ma perché Beltran. Ragazzi, anche ieri Kouamé, Ikoné, lui lo mette nemmeno a 10 alla fine. Ragazzi,
Ma ognuno... L'importante, gli allenatori, è importante che abbiano i giocatori bravi.
Sì.
Poi i giocatori bravi si devono abituare che possono essere utili adesso, giocando un tempo, entrando, giocando dall'inizio, perché intanto le competizioni sono tante, le partite sono tre volte tante quelle che facevamo noi una volta.
Sì.
Se una volta bastava 18 giocatori, ora ce ne vogliono 27, 28 sicuramente, perché tra qualche incidente, tra qualche squalifica e le partite numerose che vengono giocate, è chiaro che c'è spazio per tutti. Con calma verrà anche il momento di Beltrán.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Io, sai, Moreno, scherzosamente, ma nemmeno tanto, ho detto che paradossalmente oggi non fare la conference a settembre un po' ha infastidito, perché potevi dare spazio a Beltrán, a Caiode, sì, a Parisi, a Moreno, altro giocatore, potevi aiutare, non so, Adli a trovare il passo. Però di campionato. No, per dire che purtroppo in questo momento manca questo sfogo che può
poi
essere.
Gennaio verrà anche Valentini.
Valentini, insomma, ce ne sono tanti.